Buongiorno a tutti. Proverò di essere molto breve. Il passo che andremo a leggere questa mattina è legato a quello che avevamo sentito la domenica scorsa. E vorrei leggere cominciando dal capitolo 5, dal verso 11 e continuando con il passo che abbiamo oggi, capitolo 6, dal primo verso al verso 8. Quindi leggeremo tutti questi versetti. E troviamo scritto così, Ebrei capitolo 5, per chi non è stato domenica scorsa, ma l'altra volta, capitolo 5, dal versetto 11, dal versetto 14 e poi in seguito capitolo 6. Su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Capitolo 6. Perciò, lasciando insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non siamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'impostazione dei mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono all'infamia. Quando una terra imbevuta dalla pioggia, che vi cade frequentemente, produce erbe utili, a quelli che lo coltivano riceve benedizione da Dio. Ma se produce spine e rovi, è riprovata, è prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Proveremo di vedere insieme cosa vuol dire lasciare le cose elementari per dedicarsi all'insegnamento superiore. Proveremo a vedere insieme cosa vuol dire fare le scelte sbagliate e anche quello che, così come abbiamo letto, che non c'è via di nuovo ravvedimento per chi sceglie di allontanarsi dal Signore. Capitolo 5, versetto 14. Abbiamo visto domenica scorsa che il cibo spirituale è solido, è destinato a coloro che sono pienamente formati, è destinato a coloro che hanno compreso la parola di Dio, a coloro che fanno l'uso e hanno la facoltà esercitare e discernere il bene e il male. È bello sentire le verità della parola di Dio anche più volte. Questo ci conferma e riconferma la nostra fede nel Signore. Ma il vero credente, ha bisogno di crescere, ha bisogno di conoscere, ha bisogno di approfondire, di profondità. di entrare nella profondità della parola di Dio e di conoscere la volontà del Padre Celeste. Ha bisogno di confrontarsi con la realtà della vita ogni giorno, secondo la volontà di Dio. Ha bisogno di affrontare le sfide della vita fiducioso che il Signore non solo è presente, fiducioso che il Signore opera, fiducioso che il Signore ci sostiene, fiducioso che il Signore ci guida. È quello che il Signore vuole da ciascuno di noi, se dichiariamo di essere veri credenti. I lettori di questa lettera sono esortati a lasciare insegnamento elementare intorno a Cristo, le dottrine di base insegnate nell'Antico Testamento per preparare Israele alla venuta di Messia. L'esortazione è di lasciare queste nozioni elementari, questi insegnamenti elementari, non certo per disfarsene, bensì per progredire verso la maturità. Abbiamo bisogno di crescere. Ecco perché è importante lasciare una cosa per dedicarsi a qualcosa di più importante. Una volta gettate le fondamenta, occorre edificare sopra. Nell'Antico Testamento è stato posto un fondamento dottrinale, il quale racchiudeva queste dottrine che noi abbiamo letto qui elencate. Questi rappresentano un punto di partenza, ma le grandi verità del Nuovo Testamento riguardo a Cristo, la sua persona, la sua opera, rappresentano il mistero della maturità, del vero credente. È questo che siamo chiamati a conoscere. La prima dottrina parla del ravvedimento dalle opere morti. Diversi hanno predicato su questa dottrina, esortando il popolo a ravvedersi dalle opere morte, ossia prive di fede. Opere che un tempo erano giuste sono diventate morte in virtù dell'avvento di Cristo. Per esempio, i servizi legati al culto del Tempio sono superati in virtù dell'opera compiuta di Cristo. Cristo ha sacrificato la sua vita una volta per sempre e non c'è più bisogno di andare a un Tempio, non c'è più bisogno di incontrarsi in un posto specifico per fare un servizio, perché il Signore viene adorato e in spirito è verità in ogni posto dove noi ci troviamo. In secondo luogo, l'autore menziona la fede in Dio. Anche in questo, nel Nuovo Testamento, Cristo è presentato come l'oggetto della fede. Naturalmente ciò non contraddice la fede in Dio. La differenza sta nel fatto che una fede in Dio che trascuri Cristo è ormai inadeguata, perché Cristo è il Figlio di Dio che ha compiuto un'opera della salvezza e attraverso Lui, Lui è unico, Lui è l'unica via per arrivare al Padre. Gesù ha dichiarato: io sono la via, la verità e la vita. Poi ricorda l'autore della dottrina dei battesimi. Anche qui non si fa riferimento ai battesimi cristiani, bensì alle abluzioni cerimoniali che tanto peso avevano nella vita religiosa dei sacerdoti del popolo di Israele. Si dovevano purificare e purificare tutte le volte quando si faceva una cosa, quando si toccava le persone che erano decedute. E un rituale di che ormai non ha più senso da quando Gesù è venuto. Poi ricorda l'impostazione di mani, che è descritto in Levitico, capitolo 4, il capitolo 1, verso 4, che noi leggiamo di questo, che l'offerente o il sacerdote imponeva le mani all'animale come gesto di identificazione. Simbolicamente l'animale si caricava del peccato dei peccatori. Questa cerimonia prefigurava l'espiazione sostitutiva del Signore. Gesù ha preso su di sé il peccato del mondo, non sono alcuni peccati, quindi non c'è bisogno di fare nessun sacrificio, a parte quello che Gesù ha compiuto, che Gesù ha fatto. Poi vediamo la dottrina relativa alla risurrezione dei morti. Si trova in Giobbe capitolo 19, versetto 25 e 27. Vogliamo leggere questi tre versetti che sono, ci ricorda questa fede, possiamo dire, di quest'uomo, questo esempio di fede di quest'uomo. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro, dice Giobbe. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Io vedrò Dio. La certezza di incontrare Dio. Quest'uomo quanta fede ci aveva. Ciò che nell'Antico Testamento era riuscito solamente a intravedere e ora rivelato chiaramente nel Nuovo Testamento, nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, leggiamo nel primo capitolo del versetto 10, versetto 9 e 10, egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Che cosa ha fatto Cristo? Ha sconvolto tutto che nessun altro avrebbe potuto fare. Con la sua apparizione ha distrutto la morte, e noi sappiamo che la morte è stata vinta con la sua risurrezione. E ha messo in luce la vita e l'immortalità, quella vita eterna e di cui parla la parola di Dio, non con qualsiasi altro metodo, ma mediante il Vangelo. Che grande potenza ha questo Vangelo. E l'ultima verità di cui ricorda l'autore è quella del giudizio eterno. Questi rappresentano leggi del giudaismo che preparavano la venuta di Cristo. E noi sappiamo che il suo popolo aspettava che il Messia doveva venire, ma non sono stati in grado di riconoscerlo. Messia è venuto, ma loro avevano un cuore così pieno di altre cose che non sono riusciti, non sono stati in grado di riconoscerlo. I credenti non dovevano accontentarsi di queste verità, ma dovevano desiderare la rivelazione completa che essi già possedevano in Cristo. I lettori sono esortati a passare dalle forme morte della religione dei loro padri alla reale vivente realtà in Cristo, che Cristo aveva già portato. Così l'autore desidera aiutarli dicendo questa frase che leggiamo, versetto 3. Questo faremo se Dio lo permette. Andremo avanti. Non ci fermiamo su questo. Lasciando le cose elementari, inizia a spiegare qualcosa di importante, qualcosa di molto importante. Non si tratta di cose semplici, ma di cose che possono accadere a coloro che credono, che si credono dei veri credenti, ma in realtà non è così. Parte subito con la descrizione di una persona che dai cinque elementi che leggiamo, che sono descritti, nessuno può affermare che non è credente autentico. Leggiamo cosa dice. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati, che hanno gustato il dono celeste, che sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, che hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, dopo tutto questo, che è la descrizione di un vero credente, possiamo dire, leggiamo: e poi sono caduti. Questa frase non dice che sono inciampati o per sbaglio hanno avuto una caduta, o è successo non volendo una caduta. Non è così. La frase "e poi sono caduti" fa riferimento a una gravissima scelta che queste persone hanno fatto. Anche se sembravano dei veri credenti, per scelte sbagliate si sono allontanati dal Signore, e questo comportamento li porta a un precipizio pericoloso, lontani dalla presenza del Signore. Costoro si erano un tempo ravvedute. Il brano non fa nessun riferimento al fatto che erano nati di nuovo, erano stati una volta illuminati, avevano udito il Vangelo che porta questa luce di Cristo, avevano udito il Vangelo della grazia di Dio, non erano all'oscuro della via della salvezza. Esempio, Giuda Iscariote, che cosa ha fatto questo? Era stato illuminato, ma aveva rifiutato la luce. 3 anni insieme con Gesù. 3 anni ha sentito le sue testimonianze, ha visto i suoi miracoli, ha visto il suo operato, ma ha rifiutato la luce. Avevano gustato il dono celeste. Non è sufficiente gustare Cristo se poi non lo riceviamo veramente come Signore e Salvatore nel nostro cuore. Questi individui erano stati resi partecipi dallo Spirito Santo. Anche sappiamo dalla parola di Dio che lo Spirito Santo svolge nella vita delle persone un ministero di preconversione. Egli opera negli increduli, li convince di peccato, di giustizia, di giudizio. Leggiamo Giovanni, il Vangelo di Giovanni capitolo 16 verso 8, 9 e 10. Quando sarà venuto, parla dello Spirito Santo, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedete più. E quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ecco l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole condurci al ravvedimento e ci guida verso il Signore. Gli uomini possono pertanto essere partecipi dei benefici dello Spirito Santo senza che egli dimori in loro. Se il tuo cuore è già pieno con tante altre cose e non sei disposto a lasciarli per far posto alla presenza di Dio, lo Spirito Santo non può dimorare insieme agli altri dei, insieme agli altri dei che hanno conquistato il tuo cuore. Questi avevano gustato la buona parola di Dio. Quando udirono la predicazione del Vangelo, ne furono stranamente attratti e si accostarono. Come il seme che cade in un terreno roccioso, udirono la parola e lo ricevettero prontamente con gioia. Purtroppo non avendo radici, perseverarono per qualche tempo, ma quando furono perseguitati o tribolati a causa della parola, subito si allontanarono. Matteo capitolo 13, da 20 a 21. Quando questo seme è caduto su un terreno che non è fertile, non può portare frutto, anche se hanno gustato la buona parola. Alla prima prova si sono allontanati. Alla prima persecuzione si sono dati alle gambe levate. Avevano gustato le potenze del mondo futuro. Qui potenze significa miracoli. Il mondo futuro è l'era millenaria, l'età futura di pace e prosperità in cui Cristo regnerà sulla terra per mille anni. I miracoli che accompagneranno la predicazione del Vangelo nei primi giorni della Chiesa furono un'anticipazione dei segni e dei prodigi che si verificheranno durante il regno di Cristo. Queste persone erano state testimoni o forse addirittura partecipi di questi miracoli del primo secolo. Per esempio il miracolo di moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù osserva loro e dice: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Gesù aveva visto nel loro cuore l'interesse vero di queste persone, per quale motivo lo seguivano. Non era per la sua parola, ma era perché vi dava da mangiare in quel momento lì. Hanno gustato, ma non più. Se sono caduti dopo aver gustato i privilegi appena enumerati, è impossibile condurli di nuovo al ravvedimento, poiché hanno commesso un peccato di apostasia. L'apostasia è un tradimento deliberato, una congiura contro Cristo e un affronto alla sua persona e alla sua opera. Gli apostati sono persone che odono il Vangelo, hanno professione di fede, si identificano con la Chiesa cristiana e poi abbandonano la loro professione, ripudiando Cristo con fermezza, disertando la comunione cristiana e prendono posizione tra i nemici del Signore Gesù Cristo. L'apostasia è un peccato che può essere commesso da un credente. Non l'apostasia ci subisce un inganno, bensì non apostata. Chi subisce un inganno, bensì chi consapevolmente, deliberatamente si schiera contro Cristo. Con l'approssimarsi della fine dell'età presente, sicuramente ci sarà un'ondata crescente di coloro che faranno questo, che si allontaneranno dal Signore. Prendendo spunto dalla natura, l'autore assomiglia il vero credente e l'apostata al terreno. I privilegi elencati nel versetto 4 e 5 sono assimilati a pioggia rinvigorente. L'allusione del raccolto di erbe descrive la risposta finale dell'uomo ai privilegi ricevuti, cioè a sua volta determina la benedizione o la maledizione di quel suolo. Il vero credente è dunque come questo terreno che è imbevuto dalla pioggia, dà erba utili ed è benedetta dal Signore. Che tipo di terra sei? Ti sei mai fatto questa domanda? La parola è molto chiara: se sei un terreno fertile, allora il seme della parola di Dio porterà frutto per l'eternità, non per un giorno o due. Non vedrai solo qualcuno che ti segue, ma il frutto si vedrà nel cielo, davanti alla presenza di Dio. Ma se invece sei una terra non fertile, questa si vedrà dal frutto. La parola leggiamo, ci dice: spine e rovi non servono a nessuno, se non a essere bruciati. Che tipo di cuore hai? Che tipo di cuore hai? Una terra fertile o una terra rocciosa? Il Signore vuole che il nostro cuore sia ricevente, come una terra fertile, che il seme della sua parola possa penetrare, operare, cambiare, modellare, affinché l'opera sua possa progredire. Cosa diceva salmista Davide riguardo il cuore dell'uomo, riguardo coloro che cercano il Signore, riguardo quanta attenzione dovremmo fare a quello che abbiamo nel nostro cuore? Nel Salmo 119 leggiamo: come potrà il giovane rendere pura la sua via? Da pure la risposta: badando a essa. Mediante che cosa? Mediante la tua parola. È quella parola di cui abbiamo bisogno per essere trasformati. Se noi facciamo posto al nostro Signore, questa parola opererà. Versetto 10. Ti ho cercato come? Con tutto il mio cuore. Ci sono modi e modi di cercare il Signore. Ti ho cercato con tutto il mio cuore. Non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti, dice Davide. Versetto 11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Ecco dove ci porta stare lontani dai Signori. Peccare contro Dio. Quando il nostro cuore non è riempito dalla sua presenza, dalla sua parola. Tu sei benedetto, Signore, insegnami i tuoi saluti. Una preghiera, un'esortazione che ancora oggi ci fa riflettere. Qual è il desiderio del tuo cuore? Cercare il Signore con tutto il cuore, come abbiamo letto, o cercare di soddisfare i desideri del tuo cuore con le cose che non appartengono al Signore, con le cose che appartengono a questo mondo? Giovane o meno giovane, il Signore ci chiama a camminare sulla via stretta, badando a essa mediante la parola. Non ci sono altri metodi, non ci sono altre possibilità di fare le cose. Ci chiama a conoscere attraverso la sua parola la sua volontà, osservando i suoi comandamenti, ma soprattutto, come abbiamo detto, conservando la sua parola nel nostro cuore. Conservando, ho conservato la tua parola nel mio cuore, per non peccare contro di te. La postata è come la terra ben irrigata che produce soltanto spine e rodo, il frutto del peccato. Essa riceve ciò che di cui necessita, ma non produce un raccolto utile. Quella terra improduttiva non serve a niente, come abbiamo già visto. È già condannata, è destinata a essere bruciata. Vediamo che il Signore, nella sua grazia, ci esorta ancora oggi, ci ricorda ancora oggi che dobbiamo essere dei veri credenti, di camminare con fedeltà, di onorarlo ogni giorno nel nostro cammino. Così come leggiamo nel capitolo 4, versetto 6, l'esortazione che abbiamo visto un po' di tempo fa, di non stare lontano. Davide, abbiamo letto, dice: ho conservato la tua parola, ma qui l'autore ci ricorda di accostarci a che cosa? Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, l'abbiamo visto qualche tempo fa, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. È molto chiaro. Se noi stiamo lontani dal trono della grazia, senza Gesù non possiamo fare nulla. e non possiamo avere risultati. Accostiamoci con piena fiducia e vedremo i risultati di cui parla quella parola. Ottenere misericordia, trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Tre cose importanti per il vero veleno, che si trovano solo al trono di grazia. Sappiamo che Gesù non tornerà più come Salvatore. La parola è molto chiara anche in questo. Ma tornerà come giudice. Ma la Chiesa aspetta il trono di Cristo. La Chiesa aspetta il ritorno di Cristo per regnare insieme a Lui. Per questo è importante vigilare, agire, abbiamo visto lo studio di venerdì sera, operare per Cristo con i doni e i talenti che Egli ci ha dato tutti i giorni, perché non sappiamo l'ora quando Lui tornerà. La Chiesa è in attesa del ritorno di Cristo. Il Signore ha promesso e la Sua parola è verità, non è una verità. La Sua parola è la verità. Fai parte anche tu della Sua Chiesa? O ancora non sei convinto? Questa parola ancora oggi ha il potere di operare. Questa parola ancora oggi vuole operare nel tuo cuore. Il Signore ancora oggi ci concede questa grazia. Vuole che anche tu puoi essere salvato, anche tu puoi stare nella Sua presenza, non per un giorno, ma per l'eternità. Che il Signore possa operare nei nostri cuori, che possiamo considerare ogni giorno l'importanza di conoscere, di conoscerlo attraverso la Sua parola, di conoscere la Sua grazia, di considerare il Suo amore eterno, considerare la Sua salvezza così preziosa, di considerare il tempo di grazia che ci concede, che i nostri cuori possano essere trasformati ogni giorno, che i nostri cuori possiamo vivere come dei veri credenti, onorando il nostro Signore. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, Signore, perché tu nel tuo piano, Signore, ti sei rivelato e attraverso la tua parola, Signore, ancora oggi operi nei nostri cuori. Vogliamo onorarti con le nostre vite, vogliamo, Signore, camminare con te, vogliamo essere dei veri credenti, Signore, e camminare con te ogni giorno. Aiutaci a questo, Signore, aiutaci a camminare ogni giorno, Signore, onorando te, e vogliamo ringraziarti perché solo davanti al tuo trono di grazia possiamo trovare misericordia, e vogliamo arrenderci, Signore. Personalmente mi voglio arrendere davanti a te, Signore, affinché tu possa operare ancora di più per la tua gloria. Così ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per la tua grazia, ringraziamo per la tua fedeltà. Nel nome di Gesù. Amen.